Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto SMAU Academy. In questo episodio, Emanuele Chiericato spiega come strutturare una strategia di lead generation per la propria azienda. Buon ascolto.
Ok, allora, buongiorno a tutti, benvenuti. Io sono Emanuele Chiericato, relatore di questo speech, come strutturare una strategia di lead generation per la propria azienda. Una breve presentazione, io mi occupo professionalmente di web marketing, sono autore di un libro sul tema, dove troverete degli approfondimenti su quello che diremo oggi, che Lead Generation ottiene nuovi contatti, trasforma in clienti fidelizzati, pubblicato da Dario Flaccovio Editore, e trovate lo stand, mi pare che sia il D4, è questo libro qui, con questa bellissima copertina Ciano. E appunto, se volete lo trovate qui, e lì ci sono i miei contatti social. Allora, iniziamo. Farò una presentazione un po' interattiva, vediamo un po' se avete voglia di partecipare. Allora, iniziamo con un quiz. Adesso la prendiamo un po' alla larga, ma vedrete che ci arriviamo. Iniziamo con un quiz. Qual è la prima domanda da porsi prima di iniziare un'attività di web marketing? Allora, chi vota per meglio Google o Facebook o qualcosa del genere? Meglio uno strumento piuttosto che un altro? Chi opta per questo? Nessuno? Chi opta per ma quanto costa? Che è una domanda comunque, giustamente ti chiami? Ilario, ok. Beh, Ilario è una domanda effettivamente da tenere in considerazione. Ok, e chi opta per qual è l'obiettivo che voglio raggiungere online? No, ma siete troppo bravi. Allora, ci sono di impaliorichi premi e cotillon che vabbè, avete vinto tutti, quindi non so come li distribuiremo, ma proprio la risposta giusta è proprio questa: qual è l'obiettivo che voglio raggiungere online? Una piccola postilla da questo punto di vista, nel senso che la maggior parte degli approcci lato imprenditore e lato consulente in realtà non partono dall'obiettivo. Se voi siete dei consulenti e avete parlato con un imprenditore, o se siete d'altra parte degli imprenditori e vi siete fatti fare un preventivo a livello di web marketing, che cosa vi avranno detto? Che cos'è la prima cosa di cui parlate? Facciamo questo strumento, facciamo quello, facciamo un posizionamento, facciamo Facebook, facciamo questo, facciamo quell'altro. Si parte dagli strumenti. In realtà, metodologicamente, il punto di partenza più adeguato è l'obiettivo che voglio raggiungere online, perché prima si definisce l'obiettivo, in base all'obiettivo si definiscono gli strumenti più adeguati per raggiungere quell'obiettivo, ok? E non tutti gli strumenti, non tutto fa brodo nel web marketing, ok? Per chiamare un proverbio, non tutti gli strumenti sono adeguati a un determinato obiettivo, come vedremo, e tutti gli strumenti vanno contestualizzati in una certa fase, come vedremo tra poco, ok? Quindi, definizione dell'obiettivo, definizione del target, quindi a chi mi rivolgo, e solo dopo gli strumenti. Da un punto di vista dell'obiettivo, nel web marketing si parla di conversione. Chi ha mai sentito parlare di conversione tra di voi? È un termine tecnico, perfetto. Ok, allora, per conversione si indica qualsiasi obiettivo voglia raggiungere un sito web. Però, per complicare un po' le cose, in realtà ci sono due tipologie di conversione, che in cerco tecnico vengono chiamate, chi le conosce? Conversione può essere una, no, chi ha detto call to action? Una macro conversione e una micro conversione. Allora, per macro conversione si intende solitamente l'obiettivo principale che vuole raggiungere un sito web, ok? Per micro conversione in realtà si intende tutti quei piccoli obiettivi che rappresentano degli step verso l'obiettivo principale. Quindi facciamo un esempio per chiarire un po' il concetto di macro e micro conversione. Chi di voi compra su Amazon o un altro portale online? Ok, qual è l'obiettivo di macro conversione di Amazon? Secondo voi? Cash che si concretizzano nella vendita dei propri prodotti, ok? Quindi la vendita dei propri prodotti in Amazon è l'obiettivo di macro conversione. Però il caso dell'e-commerce è un caso classico: nel momento in cui un utente aggiunge un prodotto al carrello, l'aggiunta al carrello, anche se poi non si concretizza, se un abbandono del carrello non si concretizza in una macro conversione, è comunque uno step verso la conversione principale, e quindi viene definita micro conversione. Quindi in Amazon la macro conversione è la vendita dei prodotti o servizi. mentre la semplice aggiunta al carrello può essere vista come una micro conversione. Ok, quindi in ognuna delle nostre iniziative online ci sarà una macro conversione e vedremo che fondamentalmente per la piccola media impresa italiana gli obiettivi di macro conversione sono fondamentalmente due, però ci sono altri piccoli obiettivi mezzi, ok, verso la macro conversione, che in realtà sono degli step verso l'obiettivo principale, una micro conversione. Adesso facciamo una riedizione del programma di Marzullo, ok? Come Marzullo vi chiedo di farvi una domanda e darvi una risposta. Qual è il mio obiettivo online? Qual è il vostro obiettivo online? Immagino che avrete un'attività. Qual è il vostro obiettivo online? Ve lo siete mai posti? Qualcuno vuole dirmi? Essere chiamato dai clienti. Beh, non è una buona risposta. Qualcun altro? Allora, purtroppo, Ilario, vero? Nonostante la risposta di Ilario, tendenzialmente quello che ci si sente rispondere è essere visibile, essere primo, essere sopra, essere sotto, avere puntini puntini, quindi essere o avere il dilemma con un autocompletamento, avere tanti mi piace o cose di questo tipo. In realtà questi, come vedremo tra poco, non è che non siano obiettivi, sono dei mezzi per il raggiungimento dell'obiettivo, ok? Avere un buon posizionamento su Google non è che non sia una cosa importante, però è un mezzo per acquisire, se il posizionamento è organico, del traffico qualificato da Google, ok? Qualificato quindi di utenti potenzialmente in target per raggiungere il mio obiettivo di conversione, un mezzo, ok? Non un fine. Il mio fine sarà, se sono Amazon, la vendita dei miei prodotti. Io posso essere primo con quante keyword voglio, posso avere quanto traffico voglio, ma se poi su Amazon non, la gente non compra, poi Bezos deve chiudere baracca e burattini, ok? Quindi attenzione a non confondere mezzi fini, a non confondere obiettivi che potremmo definire di medio termine con obiettivi invece finali di lungo termine. E allora a questo punto, qual è il mio obiettivo online? Ok, tendenzialmente, come vi dicevo, gli obiettivi della piccola e media impresa italiana vengono ricondotti a due. E sono aumentare le vendite, se vendo online, e la vendita solitamente si concretizza in un sito e-commerce o in una pagina adibita alla vendita online, o acquisire contatti di potenziali clienti. Questi sono fondamentalmente i due macro obiettivi di conversione online. Quindi quali sono i due principali obiettivi online di macro conversione della piccola media impresa italiana? Il primo, appunto, vendere i propri prodotti, nel caso io abbia un e-commerce o venda un prodotto singolo online, e per quasi tutti gli altri casi acquisire contatti di potenziali clienti, quindi quello a cui stiamo andando, la lead generation. Ok? Acquisire contatti di potenziali clienti, appunto, viene definito lead generation, letteralmente generazione, acquisizione di contatti di potenziali clienti. Ok? Il lead è un contatto di potenziale cliente. Quindi, ricapitoliamo un attimo i passaggi che abbiamo fatto finora. La prima domanda da porsi online non è quale strumento è meglio utilizzare, come spesso si ricade nei principali approcci di web marketing, ma qual è il mio obiettivo online? Gli obiettivi online vengono definiti in termine tecnico conversione e possono essere di due tipologie, macro e micro conversione. E i due principali tipologie di macro conversione online della piccola e media impresa sono sostanzialmente la vendita dei propri prodotti, che solitamente si realizza nel contesto di un sito e-commerce, o l'acquisizione di contatti di potenziali clienti, detta lead generation. Okay? Quindi tendenza per piccola e media impresa, attenzione che non intendiamo necessariamente la piccola e media impresa, possiamo intendere anche la SPA con 80 milioni di euro di fatturato e 100 dipendenti. Non intendo nel concetto di piccola e media impresa magari la grande multinazionale che vive di brand. Okay? La Vodafone probabilmente online non avrà come principale obiettivo l'acquisizione di contatti per la vendita delle SIM, perché probabilmente per un'attività del genere è già strutturata commercialmente in modo da acquisire clienti in un altro modo. Qual è, secondo voi, per una grande multinazionale o comunque un'azienda che vive un po' di brand, l'obiettivo online? Dov'è che si concretizza l'obiettivo online? nella comunicazione, ok? Nella veicolazione del brand. Non a caso, molto spesso, quelle grosse aziende investono molto nei social, perché lo vedono un po' come l'estensione dell'advertising tradizionale. Però, se voi non siete Vodafone o avete un'azienda appunto che non rientra in queste casistiche, probabilmente rientrerete in questi due obiettivi di macro conversione. Ecco, quindi la lead generation è un obiettivo, può essere un obiettivo di macro, attenzione, o micro conversione, cioè può essere l'obiettivo finale delle mie iniziative online, ma può essere anche uno step verso il mio obiettivo finale. Ma è un obiettivo di cui può beneficiare anche la mia attività? Secondo voi? La risposta è sì. Ok, acquisire contatti di potenziali clienti può costituire un obiettivo per molteplici tipologie di azienda, anche se a seconda dei casi, come vi ho già premesso, può essere un obiettivo finale, quindi quello che più si avvicina al fatturato, oppure uno step verso quello che è l'obiettivo più vicino al fatturato. Quindi, quali sono le tipologie di aziende che possono beneficiare di un'attività di lead generation? Allora, la prima, sicuramente, che è la morte sua, sono i servizi. I servizi, quindi il professionista, il commercialista, l'avvocato, ok? Qual è l'obiettivo di un commercialista? Ci sono commercialisti e avvocati qui in aula? Nessuno? Ok. E qual è l'obiettivo di un professionista online? A cosa può ambire online un professionista? Come obiettivo di macro conversione? Secondo voi? Richiesta? Richiesta di contatti, ok, io sono un avvocato, ma dopo faremo anche un piccolo esempio proprio alla fine. E mettiamo caso che sia un avvocato, ok, specializzato in un campo dell'avvocatura, e appunto il mio obiettivo online sarà cercare di acquisire dei contatti, ok? Delle richieste di preventivo o, come vedremo dopo, in realtà le richieste, il contatto non è tutto uguale, c'è il contatto tiepido, il contatto freddo, il contatto caldo, ok? Quindi anche là da vedere. Stessa cosa il commercialista o altri, ma anche la palestra, se non ha implementato una modalità di acquisizione di pagamento online degli abbonamenti, potrebbe benissimo avere l'obiettivo di portare la persona e fargli poi fare l'abbonamento direttamente all'interno della palestra. Il turismo, ok? Gli hotel, le prenotazioni. Quindi diciamo che per chi opera tendenzialmente nei servizi, la lead generation può essere considerata un buon obiettivo di macro conversione. Però molto spesso ci si ferma qua e si pensa che chi fa servizi fa lead generation, chi non fa servizi fa e-commerce. In realtà la distinzione è un po' più sottile, perché un'altra tipologia di attività che può beneficiare della lead generation come obiettivo sono i prodotti. Ok? Allora, prima abbiamo visto Amazon, un esempio di sito che vende prodotti in serie. Qua abbiamo prodotti realizzati su misura. Allora, se io vendo tende da sole, faccio tende da sole realizzate su misura, faccio un po' fatica a farle a venderle online, ok? Perché il prezzo varia, il tessuto varia, il colore varia. E quindi quale potrà essere il mio obiettivo? Il mio obiettivo probabilmente sarà andare ad acquisire contatti di persone interessate alla realizzazione di una tenda da sole da interno o da esterno, portarli in modo tale da portarli poi in negozio, fargli scegliere il tessuto, eccetera, e poi cercare di portarli a conversione. Ok, quindi anche i prodotti realizzati su misura sono una tipologia di attività che può beneficiare della lead generation, proprio per la difficoltà di vendere online un prodotto di questo tipo. Restiamo nei prodotti e vediamo una terza tipologia di attività che può beneficiare da un'attività di lead generation, e sono i prodotti realizzati in serie. Ok? Prima abbiamo visto che Amazon fondamentalmente vende prodotti realizzati in serie e ha come obiettivo di macro conversione chiaramente la vendita dei propri prodotti all'interno dell'e-commerce. Però ci sono prodotti realizzati in serie con delle problematiche, adesso ne vedremo due. Allora, la prima problematica può essere che il vostro target non acquista online. Vi stupite? Chi di voi acquista online? Beh, siamo un evento di settore, insomma, è anche giusto così. Però al di là di noi non pensiamo che il mondo sia tutto qui, ok? La stragrande maggioranza di chi naviga molto spesso non sa cos'è PayPal, non si fida ad acquistare, ha paura che gli arrivi un mattone a casa, come è successo a un anziano amico dei miei familiari che ha ordinato un PC, gli è arrivato un PC molto pesante, c'erano dei mattoni dentro, questo molti anni fa in realtà, ok? Quindi hanno delle problematiche ad acquistare online, tecniche e anche di fiducia. Vi faccio due esempi. Io ho un cliente che vende prodotti sanitari e ha il suo bel e-commerce, una sanitaria. Il problema è che il target di una sanitaria qual è? È avanti con gli anni, ok? Molto spesso. Io pensavo che ci fosse la classica situazione in cui il figlio acquista. In realtà no, ci sono questi baldi ottantenni, vi giuro, non sto scherzando, che si mettono loro proprio a navigare e a cercare, ok? In occasione della vendita di un prodotto di deambulatori con una buona offerta, c'era proprio l'e-commerce, un classico e-commerce, e un traffico, in questo caso un traffico di Google AdWords, che direzionava verso la pagina di vendita. E che cosa succede? Mi confronto con la referente e mi dice che praticamente in realtà le persone chiamano, cioè arrivano nella pagina, guardano i contatti e chiamano e chiedono informazioni, ok? Chiedono informazioni e alla fine pagano in contrassegno. E allora diciamo, ma in questo caso qua, visto il target che anche fosse il figlio, magari il figlio ha 55 anni, adesso non voglio offendere, ma comunque non è pratico, insomma, della navigazione online, non è il caso forse di implementare una strategia di lead generation? Come? L'utente arriva, vede il prodotto, raccolgo l'ordine, ok? Posso già raccogliere eventualmente l'indirizzo e inviare il prodotto in contrassegno, nessun rischio, ti arriva, lo vedi, lo paghi. Oppure posso raccogliere dei dati basilari, come vedremo tra poco, e far richiamare da un servizio clienti che chiede l'indirizzo. È proprio il secondo caso. Io opero molto come attività nella promozione e nella vendita di prodotti di benessere, ok? E per queste tipologie di prodotti, in realtà, il target non è molto avvezzo all'acquisto online. Allora, che cosa succede? Che se noi mettessimo PayPal, mettessimo una classica procedura di acquisto, probabilmente le conversioni sarebbero molto più basse. Allora, che cosa si fa? Si raccoglie il contatto dell'utente. E a volte per contatto intendiamo qualcosa veramente di basic, cioè nome, cognome, numero di telefono, ok? O eventualmente l'indirizzo. Il contatto viene richiamato da un call center che gli spiega tutto, conferma l'ordine, gli chiede l'indirizzo e gli invia in contrassegno, ok? Benefici, facilità di acquisizione dell'ordine, perché sono due campi da compilare col tuo nome, cognome e il numero di telefono, ok? E bypassiamo il problema della fiducia, perché il prodotto non ti fidi, il prodotto ti arriva a casa in contrassegno, te lo consegna al corriere, ok? E in questo modo uniamo l'utile al dilettevole. Una possibile problematica che spesso avviene nella lead generation è che la quantità, è vero che la quantità di campi è inversamente proporzionale rispetto alla loro compilazione, nel senso che per molte statistiche quando ci sono molti campi da compilare arriviamo a molte persone si perdono per strada, ok? Ogni campo fa perdere persone per strada. Di contro, pochi campi a volte possono portare, la troppa facilità di compilazione può portare a un lead poco interessato, ok? Ma sì, dai, sono due campi, li compilo e poi in realtà non voglio il prodotto. Quindi questo può essere una potenziale problematica. Però ecco, in questo caso un'acquisizione del contatto può bypassare una problematica di target che non è molto avvezzo all'acquisto online, e vi assicuro che è una cosa molto diffusa. Restiamo nei prodotti e andiamo nei prodotti realizzati in serie, ok? Come dite voi, ma il prodotto è realizzato in serie, io lo vendo nell'e-commerce, che senso ha andarlo a vendere con l'acquisizione del contatto? In realtà i prodotti realizzati in serie possono trovare una potenziale ubicazione in un'acquisizione del contatto se il prodotto è difficile da vendere online. Quando secondo voi un prodotto è difficile da vendere online, per quanto realizzato in serie? cosa vuol dire tanto? Ti chiami? Alessandro, cosa vuol dire costa tanto? È vero, ma quando è che costa tanto? Supera i 500 euro. Questo caso, tra l'altro, che adesso di cui vi parlerò. Altri casi? Quando è tanto di nicchia, in che senso? Un settore specifico, tipo, fammi un esempio. Ok. Quanto costa un calibro? Svariate centinaia? Allora... Ah, ok. Quindi rientra. Allora, io ho un amico che vende vasche per lo stoccaggio, tra le altre cose, vasche per lo stoccaggio di fusti. Non mi chiedete bene cosa sono, sono degli attrezzi molto grandi, ok, che tengono, che stoccano appunto i fusti. Il problema di queste vasche è che, a parte problematiche di spedizione, è che sono un ambito molto di nicchia, come ci diceva, ti chiami? Christian, ok. Sono molto di nicchia, ma non è questo secondo me il principale problema. Il principale problema è che costano dai 600 in su. Allora, se noi abbiamo problemi, ok, se noi abbiamo un target che già ha problemi tendenzialmente a spendere online, immaginiamoci se ne spende 700-800, ok? Quindi qui lui stesso, io avevo intuito la cosa, però lui stesso, prima ancora che lo dicessi, mi ha confermato che in realtà qual è il processo d'acquisto, dovrete sempre porvi nel processo d'acquisto del vostro potenziale cliente, qual è il processo d'acquisto di chi compra queste vasche per lo stoccaggio di fusti? Questi qua contattano, lo contattano, chiedono alcune specifiche tecniche o comunque chiedono modalità di spedizione, eccetera, e poi pagano con bonifico, ordinano, ok? Una modalità, tra l'altro, più tracciabile. Quindi, quando il prodotto è difficile da vendere online perché è molto costoso o altre casistiche, l'acquisizione del contatto e poi la vendita in un'altra modalità può essere una modalità che profittevole da questo punto di vista. Tra l'altro, i moderni strumenti di advertising ci consentono tranquillamente di gestire, di tracciare tutto, anche se la vendita non avviene direttamente online. Quinto caso, e-commerce. Allora, prima abbiamo visto che l'obiettivo di macro conversione di un e-commerce in realtà è la vendita del prodotto, giustamente. Però, in che modo una lead generation, l'acquisizione del contatto, e per acquisizione del contatto intendiamo a 360 gradi, quindi non solo la mail potenzialmente, ma anche acquisizioni moderne, tipo, non so se qualcuno conosce, le notifiche del browser, le notifiche push, cose di questo tipo. Qual è, per cosa potrebbe essere profittevole per un sito e-commerce l'acquisizione di un contatto di un potenziale cliente? Non guardate le slide perché non c'è la risposta sopra. Per mille cose, ok, tra cui... Sì, beh, questa è una risposta anche ultra advanced. Ok, un motivo può essere creare una prima connessione debole, ok? Allora, se voi... in realtà il percorso, il funnel, il percorso che porta l'utente verso la conversione, in realtà non è così lineare come pensiamo. Non è che l'utente ci vede, arriva nel sito, compra magari, ok? Molto spesso è un percorso veramente tormentato, multi device, la persona vede da cellulare, poi cerca da PC, poi guarda da tablet, poi compra attraverso la mail, eccetera. Un po' questo, un po' il fatto che è un po' difficile nel momento in cui l'utente è entrato nel sito recuperarlo, a volte può essere utile creare una connessione, per quanto blanda, con il nostro potenziale cliente. Allora, chi di voi conosce Zalando? Tutti, no? Zalando, ne parleremo anche dopo, è un e-commerce, un noto e-commerce che vende abbigliamento e scarpe, e Zalando offre, come praticamente penso oramai il 100% degli e-commerce, un beneficio economico, mi pare un 5% di sconto sul primo acquisto, per chi si iscrive alla newsletter. Che senso ha perderci il 5% per una mail? Perché? Sì, perché cercano comunque di creare una connessione, per quanto magari con un utente che non è ancora convinto, che deve pensarci, e poi istituire appunto dei processi. Con la mail ci puoi fare un sacco di cose, puoi fare una strategia, puoi inviare delle newsletter, puoi fare remarketing, puoi fare un sacco di cose, ok? Quindi l'importanza di creare una connessione con il potenziale cliente può essere un obiettivo in cui la lead generation funge da microconversione. Altro caso in cui c'è una microconversione, la lead generation può fungere da microconversione, una testata redazionale online. Ok? Di cosa campa una testata redazionale online? Pubblicità, e la pubblicità si vende con mostrando al cliente le, ad esempio, le impression, non so, i dati comunque del sito. Va bene? Ora, quindi ho bisogno di visite, fondamentalmente. E per aumentare le visite può essere un buon obiettivo quello di acquisire contatti. Ok? Io ho lavorato per un giornale di Treviso, una nota testata, e alla fine loro ricevevano una grande quantità di traffico, più che dal traffico organico, proprio da queste modalità di acquisizione del contatto, quindi dalle mail, dalle notifiche push che abbiamo implementato poi quando sono arrivato io, e altre modalità. Ok, quindi può essere un obiettivo di microconversione alzare aumentare un po' le visite in modo tale poi da indirettamente arrivare ad avere un beneficio, il beneficio di macroconversione. Ok, quindi ricapitoliamo, quali sono le tipologie di aziende, mi sentite comunque, che possono beneficiare di un'attività lead generation? Quindi come macroconversione i servizi, abbiamo visto, i prodotti realizzati su misura, i prodotti realizzati in serie, ma nel caso con una casistica in cui il target fa un po' fatica ad acquistare online, i prodotti realizzati in serie in cui il prodotto è difficile da vendere online o perché è troppo costoso o per altre casistiche. Come invece obiettivo a supporto dell'obiettivo principale di macroconversione, nel caso io abbia ad esempio un e-commerce e abbia dei benefici che abbiamo visto a incrementare le modalità di connessione, ad acquisire contatti, oppure io abbia una testata redazionale online e voglia aumentare le visite. Questi sono alcuni casi. Quindi per capire che insomma la lead generation non è solamente confinata all'ambito dei servizi. Entriamo in un'altra area, il customer journey. Allora, come vi anticipavo prima, il vostro potenziale cliente, da quando non vi conosce o non conosce il vostro prodotto o servizio come risposta ai suoi problemi, a quando diventa cliente attraversa varie fasi. Non è così lineare. Quello che in termini tecnici viene spesso definito customer journey, quindi il viaggio del cliente, del potenziale cliente. Okay? Adesso ve la riassumo un po' in maniera generica, in modo da arrivare a due concetti che mi interessano. Allora, ci può essere, mettiamo caso di un potenziale cliente proprio allo stadio primordiale. All'inizio non sa che il tuo prodotto o servizio potrebbe aiutarlo, ma rientra nel target che potrebbe averne bisogno. Ok? Quindi lo stadio ultra primordiale è un potenziale cliente che non solo non ti conosce come fruitore di quel determinato problema, come risolvitore di quel determinato problema, ma d'altra parte non sa nemmeno che il tuo prodotto o servizio può rispondere a quel problema. Però rientra nel target, rientra a certe caratteristiche per cui potrebbe esserne interessato. In una fase successiva va un po' più avanti, si rende consapevole di avere un problema, ok? Quindi non è che è allo stadio principale, ma è allo stadio precedente, ma si rende conto di avere un problema, ma non sa ancora come e con chi risolverlo. Successivamente, andando avanti, capisce come risolverlo, ma non sa ancora con chi, se con voi o un vostro concorrente. Infine decide con chi risolverlo, tu o un tuo concorrente. Ok? Queste, grossolanamente, sono un po' alcuni step di un possibile percorso dell'utente online. Andiamo a specificarle. Il primo step: all'inizio non sa che il tuo prodotto o servizio potrebbe aiutarlo, ma rientra nel target che potrebbe averne bisogno. Domanda latente. Ok? Ne parliamo tra poco. Fase successiva: si rende conto di avere un problema, ma non sa ancora come, con quali possibilità, soluzioni e con chi risolverlo. Domanda consapevole, quindi non più domanda latente, ma fase della domanda consapevole. Però uno step particolare della domanda consapevole, lo vedremo tra poco, la fase del problema. Ho un problema, ma non so come e con chi risolverlo. Ancora domanda consapevole. Ho un problema, so e comincio a vedere un po' come risolverlo, quali possono essere le opzioni. E infine, ho un problema, ho capito con chi risolverlo, mi serve solo capire, oppure ho già capito chi può essere la risposta, proprio il nome che può essere la risposta a quel problema. E quindi qua entriamo nel concetto di domanda latente e domanda consapevole. Chi di voi ha già sentito parlare di domanda latente e domanda consapevole? Nessuno? È un concetto teorizzato, un libro che vi consiglio di leggere, che è Il succo del web marketing, di Alessandro Sportelli e Emanuele Faè. Ne parlo anch'io approfonditamente all'interno del mio libro. E andiamo un po' a vedere in cosa si articola. Per domanda latente si intende l'insieme delle persone che non cercano attivamente il tuo prodotto o servizio o il problema che esso risolve, ma rientrano in un target che potrebbe averne bisogno o esserne interessato. A chi si applica la domanda latente? Prodotti o servizi inediti. Io ho lavorato qualche tempo fa per una startup, per un nuovo servizio inedito che metteva in comunicazione le persone, le aziende che volevano spedire dei pacchi di varie dimensioni con i trasportatori. Vantaggi: era una specie di preventivi.it per chi voleva spedire, quindi vantaggi per l'imprenditore, poter confrontare diverse offerte dei trasportatori, vantaggi per i trasportatori, viaggiare sempre a pieno carico, ok? Quindi li metteva in contatto. Questa cosa qua non esiste, cioè c'erano un paio di concorrenti, ma non aveva, come vedremo dopo, un nome che potesse stimolare una domanda consapevole, una ricerca attiva. E quindi qua bisogna andare di domanda latente, bisogna andare a promuovere con uno strumento che vada a intercettare il target che potrebbe averne bisogno. Quindi è stato usato, piccola parentesi, Facebook Advertising, targetizzando per titolo professionale, imprenditori e altre modalità di traffico. Ok? Quindi prodotti o servizi inediti che non possono essere ricercati, oppure innovativi, oppure come modalità parallela, promozionale parallela alla domanda consapevole. In realtà voi, anche se il vostro prodotto viene tranquillamente cercato, potreste benissimo prendere l'utente a uno stadio ancora più primordiale, è chiaro che dovete comunicarlo e comunicarsi in maniera differente con la domanda latente, dopo ne parliamo. Strumento per la domanda latente: i social media e i loro strumenti pubblicitari, Facebook advertising, LinkedIn advertising, eccetera. Ok, sono un mezzo tipico per intercettare la domanda latente. Quando vi dicevo prima che non tutto fa brodo, non ogni strumento è coerente con un determinato obiettivo, vi dicevo questo: se io voglio lavorare o devo intercettare il mio target nella domanda latente, ne viene che dovrò utilizzare ad esempio uno strumento come Facebook Advertising, ok? Dove posso, per chi non lo conoscesse, uno strumento pubblicitario di Facebook, dove posso targetizzare per interessi, per dati demografici e altre caratteristiche di targetizzazione. Domanda consapevole. Per domanda consapevole si intende l'insieme di persone che cercano attivamente il tuo prodotto o servizio o il problema che esso risolve. Già nel cerca voi capite che quale sarà uno strumento tipico di intercettazione della domanda consapevole: l'ambito dei motori di ricerca, perlomeno il posizionamento organico, quindi i risultati cosiddetti organici di Google, quelli non quelli con il trattino AN, ok? E lo strumento pubblicitario di Google, Google AdWords, però rete di ricerca, quindi le ricerche che fate su Google. Che cos'è la domanda consapevole? Appunto l'insieme di persone che appunto cercano attivamente, però attenzione, perché nella domanda consapevole ci possono essere differenti fasi, cioè non è che chi cerca il vostro prodotto o servizio è allo stesso livello, è come vedremo dopo, allo stesso livello di temperatura, perché ci può essere uno stadio un po' più arretrato, la fase del problema. Facciamo un esempio: io sono nella fase del problema, non so, ho un problema ma non so come risolverlo e con chi risolverlo, e quindi cosa cerco? Effetto una query, ok, una domanda a Google con una key phrase che informativo, ok, informational, quindi come curare il mal di schiena. Cosa ci rivela questa parola chiave, questa frase chiave? Un utente che ha un problema, vuole curare il mal di schiena e sta cercando delle possibilità per farlo. Poi l'utente fa un passaggio avanti e entra nell'alveo delle possibilità, quindi vedete, problema, possibilità, prodotto. Possibilità, scopre che può curare il mal di schiena con dei massaggi, con delle pomate, con altri sistemi. Siamo nella fase delle possibilità e a questo punto opta per una pomata perché dice non ho tempo di andare a fare i massaggi, eccetera. e arriva nella terza fase, la fase del prodotto, dove può scegliere tra Artiflex, me lo sono inventato ovviamente per non fare pubblicità occulta, e altre tipologie, e alla fine sceglie Artiflex. Secondo voi, in quale di queste fasi l'utente ha più possibilità di convertire? In maniera veloce. Io vendo Artiflex, ok? Nella fase del problema, della possibilità o del prodotto? Dici del problema? Come? Prodotto, perché se ti chiami? Laura, troppi nomi, per ricordare il tuo ho dimenticato gli altri. Allora, ovviamente nella fase del prodotto, non a caso le keyword di brand sono quelle che registrano tendenzialmente alti tassi di conversione. Perché? È ovvio, è come se una persona vi chiama per nome, vuole voi, voi vi girate, ok? La cosa pazzesca che vedo, continuo a vedere nel turismo, come le piccole attività, chi di voi lavora nel turismo? Ok? Ok? Avete un'attività, cioè un bed and breakfast, un hotel, qualcosa del genere? Molto spesso chi ha un bed and breakfast, un'attività, eccetera, è in Booking. E Booking da furbo, che cosa fa? Bidda, cioè offre in AdWords per la parola chiave, cerca di comparire per la parola chiave per la keyword di brand. Perché se io cerco hotel Sant'Antonio, sono un utente a un livello decisionale molto avanzato, voglio te. E Booking lo sa, e quindi si mette lì, e così si prende l'utente che con ottima probabilità convertirà, anche per la coerenza domanda-offerta, cerco una cosa, mi dai esattamente quella, e d'altra parte si prende anche la commissione. Quindi a volte vedo dei bed and breakfast che potrebbero tranquillamente inibire l'utilizzo del proprio brand da parte di altri, si può fare, e posizionarsi, appunto, rendersi visibile per la keyword di brand. È una keyword potentissima, ok? Questo non vuol dire che nella fase del problema, nella fase delle possibilità, noi non abbiamo la possibilità di convertire un utente in lead o in vendita. Però il percorso è più lungo. Mi devo mettere nell'ottica, l'utente che mi cerca come curare il mal di schiena è un utente che non è che non posso convertirlo, ma c'è un piccolo... È sparito lo schermo? E non c'è nessuno? E anche l'omino? Non è andato in stand-by? No, aspettate che sta ritornando. Probabilmente. Allora, l'utente che mi cerca come curare il mal di schiena, in realtà non è che è un utente che appunto non posso convertire in vendita o lead, ma è un utente, ma mi devo un po' porre nell'ottica di questo utente, quindi devo capire che non è un utente a cui posso vendere direttamente probabilmente il prodotto. È come quando voi, chi fa il commerciale di voi? Quante vendite concludete a freddo? Siete bravissimi, magari tante, ma se no c'è un problema con lo schermo? È il bello della diretta questo. Allora, dovete magari andare una volta, due volte, tre volte, ok? Come curare il mal di schiena, io sono interessato potenzialmente, ma potrei optare per i massaggi. Più noi ci avviciniamo dalla fase del problema alla fase del prodotto, in realtà più abbiamo un utente che ha le idee chiare. Ok, voglio te, offro me, fatta. Ok, perfetto, tasso di conversione tendenzialmente più alto. Ok, quindi la domanda consapevole si articola in alcune domande. Qui io non riesco a... non so perché lo schermo si è scomparso. Qualcuno può venire? Qualcuno dalla regia può venire? Ah, stiamo... Ok, perfetto. Va bene. Allora, quindi la domanda consapevole si articola in alcune domande, query, espresse con parole e frasi chiave che l'utente fa a Google. Quindi il posizionamento organico, la SEO e la rete di ricerca di Google AdWords molto spesso sono appunto modi tipici di intercettare la domanda consapevole. Quindi, ricapitolando, io l'utente lo posso prendere in domanda latente e o in domanda consapevole, dove nella domanda latente avrò un utente che rientra ha delle caratteristiche psicodemografiche di interesse che potrebbero essere, per cui potrebbe essere un mio cliente, ma non sta ancora cercando attivamente il mio prodotto e nemmeno il problema. Quindi se io gli vendo a freddo, in Facebook Advertising vado a vendere a freddo, non so quanto sia Facebook Advertising. Facebook è più un luogo dove magari incuriosire, far entrare l'utente in un percorso, prendere una connessione debole e farlo entrare in un percorso in cui lo preparo piano piano, ok? Invece che vendere a freddo, proprio perché il suo intento non è in quel momento acquistare. Mentre la domanda consapevole, siamo già più avanti, ok? L'utente ha un problema, oppure sta già optando i prodotti, oppure vuole proprio me. Ci sono dei pro e contro in questi due approcci. Chiaramente nella domanda consapevole l'utente ha un po' più le idee chiare, quindi magari è un po' più semplice prenderlo. Nella domanda latente, d'altra parte, il fatto di avere un utente che è ancora indietro a livello decisionale può pormi in posizione di vantaggio nei confronti dei concorrenti, perché ti prendo quando ancora potresti averne bisogno e piano piano ti porto verso dove voglio io. Quindi, tre cose sulla domanda latente e domanda consapevole. Prima cosa, io posso intercettare, posso fare una promozione per promuovere il mio potenziale cliente, per intercettare il mio potenziale cliente, sia da un punto di vista della domanda latente che della domanda consapevole, ok? Con strumenti ovviamente differenti, e la domanda latente può generare una domanda consapevole. Riprendiamo Zalando. Chi si ricorda la pubblicità di Zalando? Ciao. Chi si ricorda la pubblicità di Zalando? C'era una pazza che gridava e il marito non era molto contento, ok? E allora c'era, andatevela a rivedere. Allora è stato messo, tra l'altro non online ma offline in TV, in continuazione questo spot efficace, ben riuscito. Che cosa è successo? Che in Google Trends, che è uno strumento di Google che monitora i trend, avete visto che in corrispondenza della parola Zalando voi vedete così e dopo un certo punto boom, ok? Domanda latente, offline tra l'altro, che genera una domanda consapevole. Vedo la pubblicità di Zalando, cerco Zalando online, ok? Vedo qualcosa su Facebook e piano piano comincio a cercarlo. Quindi un prodotto inedito, molto spesso capita, che voi magari vi rendete visibili, vi rendete visibili a livello di domanda consapevole con un prodotto, però il prodotto non lo conosce nessuno, il servizio non lo conosce nessuno, cominciate a lavorare a livello di domanda latente e piano piano vedete che le persone cominciano a dire: ah, ho visto questa cosa su Facebook, aspetta che vado a cercarla su Google. A seconda della domanda cambieranno comunicazione, strategie, strumenti. Attenzione, il web marketing non è un sistema copia e incolla come ogni tanto si vedono questi infoprodotti su Facebook. E a seconda che voi vi rivolgiate a domanda latente o domanda consapevole, cambieranno ad esempio gli strumenti, abbiamo visto Facebook Advertising o Google, e cambieranno anche la comunicazione. La vendita a freddo non avrà la stessa comunicazione a una persona che non mi conosce e magari non mi sta neanche cercando attivamente, non avrà la stessa modalità di comunicazione rispetto a uno che sta e che vuole me, ok? Ma questo lo vediamo tra poco. Come siamo messi con i tempi? Alle 50 finisco. Fantastico. Allora, quindi da questo punto di vista possiamo parlare di due potenziali clienti, di potenziale cliente freddo, tiepido o caldo. Ok? Quindi una strategia di lead generation può essere finalizzata, secondo l'intento di ricerca dell'utente iniziale, ad acquisire un lead che possiamo definire caldo. Qual è un lead caldo? Una persona che vuole una persona convinta, vuole una richiesta di preventivo, conosce il tuo prodotto o servizio, le query, queste vengono chiamate query transazionali, ok? Prezzo, preventivo, eccetera. O sta solo cercando a chi rivolgersi, quindi una keyword di brand vuole voi, oppure un mercato d'urgenza, pronto intervento idraulico. Se io ho il bagno allagato, non me ne frega niente di scaricare le book, ok? Sembra che la lead generation sia sempre scarica le book, al bagno allagato, con le book mi serve cartaceo per asciugare per terra, ok? Ho bisogno di un contatto rapido, quindi ad esempio farò in modo di fare un annuncio di sola chiamata, vari ed eventuali. Un lead freddo tiepido, un potenziale cliente che non conosce il suo prodotto o servizio come potenziale risposta al suo bisogno, ha bisogno spesso di essere educato al prodotto, perché è complesso da comprendere o molto costoso. Ok? Se io vendo un corso, chi di noi conosce Frank Merenda? ok? È un formatore nell'ambito della vendita. Frank Merenda vende il suo corso da 3.000 e passa euro. Se facesse una vendita a freddo, uno dice, tutti questi soldi? No. Ilario, quanto costa? Ok? Allora, che cosa ha bisogno di fare? Prende il contatto e piano piano lo educa, gli fornisce dei contenuti. Questa strategia, come vedremo tra poco, si chiama lead nurturing. Quindi nel caso il tuo potenziale cliente conosca o comprenda il tuo prodotto e magari si trovi in uno stadio decisionale in cui è vicino all'acquisto, la lead generation sarà funzionale all'acquisizione dei dati di contatto per una richiesta di preventivo o un appuntamento. Nel caso invece il tuo potenziale cliente non vi sta cercando attivamente, ha necessità di spiegazioni approfondite, la lead generation diventa un processo più mediato, ok? Chiamato lead nurturing. To nurture significa nutrire il contatto, inserendolo ad esempio in una sequenza di mail che lo educano, lo preparano progressivamente all'acquisto. Acquisisco la mail, lo inserisco in un autoresponder e piano piano dirimo le obiezioni, creo un rapporto di fiducia e via via. E al momento giusto vendo. Quindi, ricapitolando, avete capito tutto, finiamo con gli esempi. Mario ha un'impresa di pulizie e vuole incrementare le richieste di preventivo, come lo aiutiamo? Da un punto di vista della domanda latente e o consapevole. Come lo aiutiamo? Su che il tempo, su che mi mandano via? Campagna social, quindi domanda latente. La cosa più semplice quale sarà? Innanzitutto tramite la domanda consapevole, andando a rendersi visibile ad esempio con una campagna di Google AdWords per chi cerca imprese di pulizie nel raggio chilometrico dove opera l'attività. Lo prendiamo nella fase di possibilità, non conosce me come risposta ai suoi bisogni, però cerca una parola, una query che identifica il bisogno. Oppure tramite la domanda latente, il mio target, chi ha bisogno di un'impresa di pulizie, l'imprenditore? Bene, vado a targetizzare per imprenditori con ad esempio Facebook Advertising o LinkedIn Advertising, il programma pubblicitario di LinkedIn. Secondo esempio, Giulia è un avvocato divorzista e vuole aumentare le richieste di preventivo, come l'aiutiamo? Ti chiami? Cristina ride, sei un avvocato divorzista? Ok, come l'aiutiamo? Tramite la domanda consapevole in maniera analoga a Mario. Andiamo a renderci visibile con una campagna a chi cerca avvocato divorzista nel raggio chilometrico magari, ok? Non necessario, cioè se voi operate in tutta Italia, sarà in tutta Italia. Invece tramite la domanda latente è più complesso, perché su Facebook cos'è? Come andiamo a targetizzare uno che ha problemi nel proprio matrimonio? Una cosa un po' delicata, ok? Allora qua si utilizzano delle strategie ibride di domanda latente, cioè si va a promuovere un webinar, ad esempio, questo è proprio un caso studio reale, non mio, ma di un collega, un seminario gratuito online, un webinar in cui il professionista ci mette la faccia, potere del metterci la faccia, e va a promuovere un'attività e parla di come affrontare da un punto di vista legale un coso. Vantaggi, ci mette la faccia, gratuito, intercetta un target difficile da intercettare e poi spinge, prende un utente a un livello decisionale un po' più indietro, crea credibilità, ok, risponde a un bisogno e poi spinge magari con le mail che ha acquisito via via al servizio. Grazie dell'attenzione.
Se ti è piaciuto questo episodio, vai su www.smauacademy.it. Troverai ogni settimana nuovi podcast e i video integrali dei workshop. Non dimenticare poi di lasciare una tua recensione che potrà essere utile per altri professionisti come te. A presto!